Maracanã.
Io non lo so, insomma, conoscendo il presidente De Laurentiis, per quello che ha fatto negli anni, insomma, uno stipendio fuori dalla sua portata del budget. Lui ha sempre detto che voleva avere un livello di budget non altissimo, quindi insomma, se guardo fino a come ha fatto il mercato in Napoli fino a poco tempo fa, la vedo una cosa impossibile.
Ma io dico una cosa, faccio un flashback storico che ci riporta nello scorso millennio. Chi avrebbe mai potuto immaginare che il Napoli di Ferraino potesse ingaggiare Rudy Kroll? Ebbene, Rudy Kroll fu protagonista di una grande annata che portò il Napoli a sfiorare lo scudetto.
Tanto sappiamo più o meno tutti che Conte, se va via da Napoli, in pole position c'è la Juventus, perché un po' è sempre stato il suo il pallino, e probabilmente dopo la vicenda Thiago Motta anche alla Juventus si ragiona su altre linee.
Stiamo vedendo che insomma la rosa non deve prendere raffreddore nessuno, perché sono tutti abbastanza sul pezzo e contati.
Mi sembrano due squadre per certi versi analoghe, due squadre che riescono a resistere nei momenti di bufera. Per esempio ieri la prima mezz'ora dell'Arsenal è stata una mezz'ora straordinaria, no? E il Paris anche con un po' di fortuna, perché senza fortuna non ci arrivi, no? Basta vedere l'Inter, no? L'Inter senza il gol di Yamal perde 4-2, e Inzaghi è un deficiente, l'Inter è un fallimento, e così è, questo è il calcio, no? La legge del calcio.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni.
Chi è?
Bene, 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 come sempre, insomma, si inizia così il venerdì. Buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanã, il Maracanã del venerdì, che insomma c'è la coda dell'Europa, ahimè non benissimo, anzi malissimo per la Fiorentina che lascia la competizione, ma siamo già in clima campionato perché stasera c'è Bologna-Milan e poi quindi si apre questa giornata, perché ci stiamo avvicinando sempre di più all'atto conclusivo. Mancano tre giornate al termine con questa che si deve giocare.
E quindi eminentissimum, acre verendissimum.
Esatto. Abbiamo anche il Papa Leone IV, quindi ieri è stato quattordicesimo, perdonatemi, Leone XIV, è vero. Leone XIV, ieri sera è stato appunto, c'è stata la fumata bianca ed è arrivato il Papa Leone XIV. Ha una faccia simpatica, io devo dire la verità, mi ha colpito questo viso simpatico. Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare, Maglioca, in cabina?
Habemus Papam, ecco. Eminentissimum, ac reverendissimum,
mister Claudio Ranieri.
No, c'è una foto, io non so se tu la puoi trovare, caro Andrea, però in effetti c'è una grande somiglianza con Ranieri, sì. Ieri mi hanno mandato una foto ieri sera e devo dire che con gli occhiali mi hanno mandato una foto e se tu li mettevi vicini, se li vestivi uguale, c'era una somiglianza, praticamente due gocce d'acqua, facciamo così. Comunque abbiamo il Papa, quindi è stato nominato ieri, speriamo insomma che possa fare un percorso importante, che possa soprattutto portare un po' di serenità, no? E risolvere alcune situazioni, sapete a che cosa mi riferisco, che stiamo vivendo in questo momento. Speriamo che possa essere insomma d'aiuto sotto questo aspetto e poi in altre cose, insomma, che avrà questo percorso. Tra l'altro si tratta anche di un Papa con un'età abbastanza giovane, quindi ripeto, mi ha colpito questo viso molto delicato e simpatico, ecco, una faccia molto simpatica. Quindi ecco, qui c'è la foto che ci pone il nostro Andrea Maglioca. Se qualcuno è in questo momento davanti al video di profilo, io faccio fatica a capire chi è il Papa e chi è Ranieri, insomma, sinceramente parlando, sembrano praticamente loro due, veramente una somiglianza enorme con questa foto, che la lasciamo un attimo per coloro che magari sono davanti, ci stanno ascoltando in radio, se vanno sull'app e aprono praticamente la sezione video, è una cosa praticamente impressionante. Va bene, auguriamo veramente un gran lavoro a Leone XIV, a Papa Leone XIV, e noi adesso però iniziamo. Saluto come sempre in cabina di regia Andrea Maglioca e Giorgio Sorani, che ci accompagnano in questa giornata, e, che ci porterà, come dicevo, alla giornata di campionato. Abbiamo tante cose da analizzare con i soliti ospiti che conoscete, qualcuno di nuovo, qualcuno nel gruppo delle 15, ci sarà sempre il solito terzetto con l'aggiunta di Impallomeni Fantastici 4. Poi non vi dimenticate il giro dei campi alle ore 16:30 per conoscere un po' le ultimissime da tutti i campi con i nostri corrispondenti. So che questo giro dei campi è anche ascoltato e prendono nota coloro che fanno il fantacalcio. Certo, ci sono delle partite che poi possono subire delle modifiche, come quelle del lunedì, perché insomma da qui a lunedì già sembra conoscere nel dettaglio le formazioni è sempre, diciamo, sì, si può fare, però c'è sempre qualche situazione poi da riverificare magari nelle rifiniture eccetera, quindi da qui a lunedì può succedere di tutto come sempre. Allora, io vi ricordo ancora il contatto 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi ricordo anche di scaricare l'app come sempre, per stare connessi con noi. È un'app che potete scaricare anche per la vostra Smart TV, tra le altre cose, e quindi tanti modi per poterci seguire. Salutiamo anche le varie TV che sono collegate con noi, e quindi buon pomeriggio anche a voi che ci state vedendo. A questo punto, caro Maglioca, io andrei ai titoli e poi cominciamo. Vai! Partiamo dalla Fiorentina, sfuma la finale per Palladino e i suoi, va avanti il Betis che mostra più qualità, mostra anche più gioco, insomma mi sento di dire meritatamente approda in finale il Betis, la Fiorentina purtroppo si ferma e adesso avrà le ultime 3 giornate per chiudere la sua stagione. Napoli, andiamo perché serve un altro passo verso quello che è l'obiettivo, che è lo scudetto contro il Genoa, e quindi un Napoli che si avvicina sempre di più alla meta. L'Inter, dopo il raggiungimento della finale, deve crederci, allora si può ancora per l'Inter di Inzaghi sperare nel titolo, perché mancano 3 giornate e tutto può accadere, quindi deve andare a Torino con un solo obiettivo, portar via i 3 punti. Prove generali per Bologna-Milan questa sera al Dall'Ara, perché poi il 14, quindi questa la settimana che arriva, mercoledì ci sarà la grande sfida di Coppa Italia, e chissà stasera, insomma, chi nasconderà un po' di più le carte. Domani ore 18 potrebbe decidersi il destino di queste due squadre, ma anche dei due allenatori, Lazio-Juventus, tutto o niente, perché il pareggio non sarebbe bene a nessuna delle due. E poi non possiamo che ritornare anche su quella che è la rotta salvezza, perché anche in questa giornata ci sono delle partite chiavi, decisive, importanti per 3 squadre soprattutto impegnate in questa lotta, e allora servono punti pesanti da parte di Empoli, Venezia e Lecce. Bene, 331-8200-213 come sempre. Allora, che c'è Gigio che deve sempre deve sempre essere, mamma mia, di una pesantezza, mamma mia. Ma come siete così pesanti già a partire dalle ore 13:20? Quando arrivate alle 17, che fate? Date testate al muro, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Allora, sì, io vorrei capire tu di chi sei il discepolo, invece. Ci avrei tante cose che vorrei dire, ma non posso perché sono educato in radio, non mi va. Allora, dunque, 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre, sperando che ce ne siano dei migliori rispetto a questi che io non capisco perché qualcuno deve spendere del tempo per scrivere stronzate. Cioè, lo dico proprio così, così chiudiamo molto delicatamente. Cioè, uno se deve scrivere un messaggio o scrivere una cosa simpatica.
Non ti scrive...
No, dopo si arrabbia pure il Papa, che insomma. No, o scrive una cosa intelligente, o scrive una cosa per fare una risata. Ma uno che deve scrivere, vabbè, comunque vai. Allora, Luigi dice: io sto godendo come un riccio per la mia Inter. Sì, però adesso bisogna mettere da parte la goduria, perché ci sono ancora 3 partite da giocare prima del 31, e provarci comunque, e provarci comunque.
Poi sai, chi arriva da dietro è sempre pericoloso,
è vero, questa era per il Napoli, che adesso sta davanti. Però allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vado anche a leggere un po' di cose. Abbiamo oggi, insomma, ci sarà da andare a vedere anche un po' di alcune situazioni che ci sono state nelle varie giornali, come ad esempio alcune interviste relative, diciamo, ad alcuni protagonisti di questa Serie A. Per esempio, il Corriere dello Sport oggi ha avuto l'esclusiva con Zaccagni, che ho trovato molto interessante, così come quella giorni fa di Pedro. Hanno ribadito proprio questo gran lavoro che sta facendo Baroni in questa stagione, e soprattutto con, diciamo, idea di voler continuare a crescere con questo gruppo. È tornato anche su alcune situazioni relative alla stagione con il Bodo, ha detto la partita che ci è rimasta male, soprattutto l'andata, non tanto il ritorno, perché si è fatto il massimo, poi ai rigori può succedere di tutto. E ha parlato anche di questa scelta che ha fatto lui di rimanere, perché Giuntoli lo aveva più volte contattato per portarlo alla Juve e lui invece ha deciso di rimanere. È stata una sua scelta che aveva manifestato già, diciamo, da tempo al procuratore, al suo agente, per rimanere, volere appunto rimanere, a meno che le cose non diciamo, potessero prendere una piega diversa. Il suo desiderio era quello di rimanere ed è appunto rimasto. Naturalmente ha parlato anche di nazionale, spera di esserci per delle partite importanti della nazionale. Ieri abbiamo accennato questa cosa della nazionale, speriamo che Spalletti possa avere dei giocatori al termine di una lunghissima e difficilissima stagione, dei giocatori che gli possono dare ancora tanto, no? E quindi questo anche perché poi ci sarà subito il mondiale per club, quindi speriamo che possa avere a disposizione dei giocatori che riescono a dare tanto dal punto di vista fisico e mentale, perché si arriva ad una stagione veramente lunga e logora, soprattutto per alcune squadre che sono state impiegate in più competizioni e comunque hanno speso tantissime energie. Allora, dunque, ciao Marco, anche a me sembra simpatico il nuovo Papa, buon lavoro a lui, speriamo in un futuro migliore. Speriamo che poi possa dare una mano così a ricucire certe situazioni e a porre fine soprattutto a qualche conflitto che va avanti da tempo, alle tensioni tra i... Vabbè, sto dicendo una cosa che è abbastanza complicata, come la tensione tra i potenti, eccetera. Vabbè, allora, c'è anche un audio che magari lo mandiamo subito. Caro Andrea, vai.
Ciao Marco, Giuseppe da Ponte. Peccato che oggi non c'è Calamai, perché lui disse che Fagioli e Ken rimpianti Juve. Ieri Fagioli fa un fallo al limite dell'area, da quale nasce il gol, e Ken non fa gol neanche se ce lo pici. Maremma strega.
Simpaticissimo. Vabbè, però adesso non siamo cattivi, adesso Ken ha fatto una valanga di gol, arrivava a questa partita con quello che è successo precedentemente. Io però devo dire una cosa, oggi la dirò anche con Stefano, io non credo che la Fiorentina sia una squadra così forte come hanno detto, no? Spesso ho sentito di grande qualità, no, io non sono convinto di questo, è una buona squadra. Qualcuno ha detto che c'è qualcosa in più anche della Lazio, del Bologna, non ho questa convinzione. Ieri per esempio non mi hanno convinto, per rimanere alla partita di ieri sera che ho visto, a parte che ripeto, il Betis per me ha meritato, parto da questo presupposto, ha fatto meglio, squadra più tecnica, più, io l'ho vista anche più preparata dal punto di vista tattico, anche più qualità soprattutto nel fronte offensivo,
per me ha meritato di andare in finale, devo essere sincero. De Gea ha fatto anche ieri sera degli interventi importanti, quindi conferma di essere un portierone, ci mancherebbe. Però certi giocatori ancora per me non sono così maturi da poter dire questa è una... Cioè io vedo più squadra il Bologna, vedo più squadra la Lazio, per fare un esempio. Poi per carità la classifica magari potrà cambiare da qui alla fine. Però per esempio lui ieri quando fa entrare Foloruscio e Fagioli, che hanno portato? Cioè Foloruscio, che qui a Roma se non si prendeva Foloruscio era una cosa, non si poteva giocare a calcio, io mi ricordo, no? Ma come? Ma che fai? Non prendi Foloruscio? È laziale, che fai? Non lo vai a prendere Foloruscio? E che fai? Non metti Foloruscio nella rosa? Come fai? Ieri è entrato, ragazzi, ne ha fatto impalpabile, insomma, stiamo parlando di un discreto giocatore, quindi anche le alternative vanno valutate in quest'ottica. Lo stesso Fagioli, ieri non è che ha lasciato... È un buon giocatore, ha sicuramente dei margini di crescita, a me piace molto, ma onestamente poi non è che c'è stata la svolta, diciamo. È una squadra che ha preso, io se dico questa cosa, dei giocatori che comunque, uso questo termine però cerchiamo di capirci, non per offendere i calciatori, giocatori che erano stati non considerati dalle altre squadre e quindi tu li prendi, li metti insieme... C'hai dei discreti giocatori, ma non hai una squadra adesso. Cioè, per me la Fiorentina sta facendo un campionato che è corrispondente a quelle che sono le sue forze, né più e né meno. Quindi Palladino, secondo me, ha fatto un discreto lavoro, considerando anche il fatto che ha dovuto fare campionato, Conference League, quindi non era abituato a gestire più competizione. Di conseguenza, credo che sia una stagione per lui comunque positiva, questo primo impatto con Firenze, con una piazza importante. Però non capisco molte volte la valutazione che viene fatta di questa squadra. Tutto qua. Per esempio Gudmundsson, ragazzi, è stata una delle delusioni di questa stagione, l'abbiamo tutti sbandierato come un grande calciatore, come quello che doveva fare la grande differenza, ma non è stato così. Sarà stato l'impatto con Firenze il primo anno, vediamo, insomma avrà modo per riscattarsi. Però questo era un giocatore dove si era incentrato molto della campagna acquisti. Lo stesso Colpani, non è che abbia dato... L'anno scorso si parlava di lui e se non si prendeva sto giocatore, c'erano tutti che parlavano prendiamo sto giocatore, chi non l'ha preso è un cretino, chi l'ha preso è un fenomeno. Poi vai a vedere, non è così. Quindi io molto spesso, diciamo... le valutazioni vengono un po' alterate, però questo capita a tutti e di conseguenza tutti quanti noi, quando magari esprimiamo un giudizio su qualche giocatore o su qualche squadra, possiamo alterare e comunque sbagliare. La Fiorentina per me, ripeto, sta facendo una buona stagione, una squadra che ha degli elementi interessanti, ma non è superiore a Bologna, alla Lazio, a quel gruppo di squadre praticamente che sta lì. Se ci sta è perché comunque sono riusciti a fare un discreto lavoro e rimanere lì in quella zona di classifica. Allora 331 82 00 213, come sempre per i vostri messaggi. Dunque, poi la Juve alza l'offerta per Osimhen, ma dall'Arabia pronto un rilancio clamoroso. Chissà che fine farà questo Osimhen, se deciderà di andare a giocare in Arabia oppure sceglierà un campionato un po' più competitivo. Nel contratto tra il Napoli, tra il Bomber e il Napoli, c'è una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida solo per l'estero e che quindi la Juventus non potrebbe sfruttare. Però
chi sta con me,
Giuntoli, sta con dovrebbe me. Presentare un'offerta di almeno 85 milioni tra parte fissa e bonus per far vacillare il presidente De Laurentiis. Oltre al costo del cartellino, i bianconeri dovrebbero pagare anche l'oneroso ingaggio di Osimhen, che supera i 10 milioni di euro. Io intanto, in tutta questa cosa che ho letto, dico: ma perché Giuntoli sarà il direttore sportivo del Napoli, della Juventus il prossimo anno? Questo, insomma, c'è da verificare anche questa cosa. E credo che poi una decisione anche qui, no, debba essere presa, se confermare andare avanti con lui a breve, perché noi qui stiamo parlando del campionato, ma siamo arrivati al 9 di maggio e penso che le strategie si dovrebbero fare adesso, se non sono state fatte già qualche settimana fa. Staremo a vedere. Allora, audio, vai. Arriva.
Ciao Marco, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
In merito alla partita di ieri sera della Fiorentina, quello che mi ha colpito è stata la mancanza di personalità, soprattutto da centrocampo in avanti. E in particolare Fagioli, che è un buon giocatore sicuramente, però non ha questa personalità e questo carisma da tantomeno per giocare in nazionale, ecco. E quindi resta un buon giocatore, ma insomma i giocatori di livello sono di un altro livello, appunto.
No, allora è un giocatore che sicuramente ha una prospettiva interessante, però insomma deve fare ancora tanto. Deve fare ancora tanto. E quindi io sono d'accordo. Cioè, se poi Motta non l'ha considerato fino in fondo, non è un cretino Motta. Motta può aver sbagliato delle cose sicuramente. Però, per esempio, per me Fagioli non è da Juve in questo momento. Parliamoci chiaro. Cioè, deve ancora. Forse deve dimostrare di essere da Fiorentina. E quindi a me è un giocatore che piace, ripeto, secondo me questo ha dei margini di, però non è ancora prontissimo. Poi tutto quello che ha passato, dobbiamo considerare anche questo nella valutazione di questo calciatore in questo momento. Però adesso non è colpa di Fagioli se la Fiorentina non è passata, non facciamo passare questo concetto. Dico solo che a me i cambi che ha fatto quando ha tolto Adli, che secondo me forse era uno dei migliori in campo, e ha tolto pure Richardson, a me sembra aver smontato un po' il centrocampo lì in quel momento Palladino. Se devo fare un appunto faccio questo, però i giocatori sono quelli, insomma, alla fine, ripeto, Foloruscio che qualcuno qui ancora voleva vedere in campo con la Lazio, a me sembra un giocatore normale che può essere un'alternativa, ma stop, fine, vai, break. Allora, siamo tornati, c'è una comunicazione da parte della regia per un nostro ascoltatore che si chiama Mirko. Mirko, l'audio non si sente, se lo puoi rimandare gentilmente, perché purtroppo, non so, se è stato qualcosa dal punto di vista tecnico, non si riesce a sentire il tuo audio. Fagioli, dallo a Inzaghi, scrive lui, ma non lo so, guarda, io credo che prima di pensare di darlo ad Inzaghi all'Inter, secondo me devi fare un campionato un po' più di valore, in modo da trovare anche la continuità in una squadra come la Fiorentina. Ieri poi, tra l'altro, i cambi, ripeto, non mi sono piaciuti di Palladino, poi ne parliamo, adesso stavo un attimo così ragionando anche con Stefano in questo momento prima di rientrare in diretta. Poi vabbè, qualcuno dice si attacca un po' ai cori, ragazzi, però io sinceramente, parliamo della partita, dai. Quello che poi è successo prima, certe rivalità ormai giusto o sbagliate che siano le conosciamo. Credo che però il campo, secondo me, ripeto, ha messo in evidenza che c'era una squadra più forte. Io vorrei pure che noi cominciassimo a ragionare in questa maniera. Adesso si aprirà un processo come sempre, magari a Firenze nei confronti della Fiorentina, del lavoro, dell'operato, di quello, perché poi basta poco, no, per passare, diciamo, da uno stato d'animo all'altro nel calcio. Questo succede in tutte le piazze, quindi figuriamoci poi in piazze come Firenze, che è molto calda, molto esigente, dopo magari le eliminazioni, che cosa si possa dire. Però ecco, valutazioni di campo è giusto farlo. Meno male Gosens, che rimane un giocatore straordinario, che ieri insomma ha trovato i gol che ha tenuto a galla la Fiorentina. Allora, sì, i due migliori in campo sono stati Gosens e De Gea sicuramente, non ci sono dubbi, gli altri hanno deluso sotto proprio anche la capacità, no, di entrare nel match, nel metterci quel qualcosa in più. Ripeto, gli altri hanno dimostrato di essere meglio, più forti. Però ecco, la Fiorentina ha dato veramente poco dal punto di vista, secondo me, sia sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo del gioco, quindi alla fine devo dire che va in finale una squadra che ha meritato di ottenere questo, questo risultato. Allora, credo che sia ritornato l'audio, esatto, vediamo un attimo perché prima purtroppo non si sentiva e quindi no, abbiamo messo a conoscenza anche l'ascoltatore al 331-8200-213. Allora, per quanto riguarda invece altre news, ieri abbiamo parlato molto di De Bruyne, su De Bruyne si continua a parlare in chiave Napoli, la moglie è già stata in città, quindi adesso si cerca di individuare tante situazioni che possono appunto portare questo giocatore eventualmente al Napoli. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore, non che ha fatto un ciclo importante con il City, a me piace veramente tantissimo, insomma mi sembra che abbia quasi 34 anni, so adesso di preciso, e potrebbe essere un giocatore da inserire eventualmente nel Napoli di Conte. Io rimango dell'idea che Conte secondo me alla fine rimane al Napoli, oggi poi parleremo un po' di questo. A giugno 34, vedi, non mi sono sbagliato, grazie Andrea. E quindi vediamo che il Napoli ha messo sul tavolo un'offerta biennale con un'opzione addirittura per il terzo anno. Una trattativa complessa, leggo da tutto mercato web in questo momento, che potete vedere anche in video. La trattativa resta complessa soprattutto per l'ingaggio, ma procede con decisione. Un segnale forte è arrivato anche dal recente soggiorno a Napoli della moglie, in cerca di casa e servizi per i tre figli della coppia. La logistica e la qualità della vita saranno decisive nella scelta. De Bruyne ha 34 anni a fine giugno, vuole ancora misurarsi con il calcio che conta, e Napoli con la sua passione, il suo progetto, il suo fascino, potrebbe davvero rappresentare l'ultima grande avventura europea di uno dei centrocampisti più forti dell'ultimo decennio. Io credo che ci potrebbe stare un'avventura di questo tipo di De Bruyne in un campionato del genere, anche con un allenatore come Conte in una piazza così come Napoli. Potrebbe dare veramente tanto, purtroppo peccato che adesso questi grandi giocatori arrivano ad un'età non più giovanissima, mentre prima, ripeto, l'ho detto anche ieri, questi arrivavano giovani e magari ci rimanevano per parecchio tempo, adesso arrivano a fine carriera. Però mi sembra ancora un giocatore che possa dare molto, centrocampista che definisco gli elefanti, un centrocampista che definisco totale, un centrocampista che è stato incantevole da vedere nell'era, diciamo, del City e di Guardiola, e quindi ha molta cultura del lavoro e quindi non si metterebbe paura di lavorare con un allenatore come Conte. E vediamo, sarebbe veramente una bella chicca per il Napoli, un giocatore di esperienza, di qualità, di quantità, per anche cercare di far meglio in Champions, perché poi l'obiettivo del Napoli il prossimo anno, a mio giudizio, è di Conte, se rimane al Napoli, ma io ripeto, sono convinto che alla fine rimane al Napoli, se rimane al Napoli anche quello di dare un messaggio diverso in Champions League, perché è la critica che viene mossa a Conte ed è una critica giusta, perché il suo, diciamo, curriculum è questo, dice. Allora, McTominay più forte di De Bruyne a fine carriera? Non lo so, Luigi, sono due giocatori diversi, però tu dammi pure De Bruyne, cioè McTominay, Anguissa, tu dammeli questi giocatori qui. McTominay ha altre caratteristiche, io credo che un giocatore, poi devi considerare anche che Lobotka mi sembra anche lui, sai, sui 30 anni forse, siamo lì 30-31 anni, quindi se vai a fare la Champions servono anche delle alternative. Io me lo prenderei, il rammarico è di prenderlo a 34 anni, questo sì. Verso i 31 Lobotka, vedi, mi sono ricordato bene. Dunque, 331-8200-213 audio.
Ciao Marco, una riflessione da rossonero.
Sì.
Ma se in finale di Champions Donnarumma fa il fenomeno e butta fuori l'Inter per vincere la Champions al Parì, diciamo che fa pace con la tifoseria rossonera, diciamo che è un modo per redimersi.
Però questo me lo dovete dire voi, non io. Io questo lo possiamo rivolgere ai tifosi del Milan, questa domanda che fa il nostro amico Mirko al 331-8200-213. Lui dice: se Donnarumma dovesse, insomma, fermare l'Inter in finale e quindi gli impedisce di vincere la Champions League, magari è pure decisivo, che ne so, in una situazione, Vabbè, ma in cuffia mi è arrivato un suggerimento, dice para un rigore, cioè tu proprio Andrea gli vuoi fare proprio una sorta di monumento, dice si può far pace con i tifosi del Milan. Io non lo so, questo me lo dovete dire voi, i tifosi del Milan all'ascolto magari ci possono dire se farebbero pace con Donnarumma nel caso appunto di un'eventuale vittoria del Paris Saint Germain, un Donnarumma anche protagonista. Questo me lo dovete dire voi al 331 82 00 213. Oltre a tutte le questioni che riguardano la parte alta della classifica, il Napoli, l'Inter che insomma è chiamata a fare un risultato positivo dimenticando immediatamente la sbornia per aver raggiunto la finale di Champions League, c'è la lotta per non retrocedere. Empoli, D'Aversa, domani dobbiamo avere fiducia in noi stessi. È un momento difficile per l'Empoli, si gioca tanto con il Parma. E quindi gli fanno la domanda se dovete scendere in campo con grande determinazione. Non vince da molto tempo l'Empoli, mi sembra da dicembre. Io credo che sarà fondamentale avere fame e sangue negli occhi. La partita di domani determina un intero anno. Questi ragazzi lavorano dall'estate molto bene, possiamo concretizzare questo lavoro. Abbiamo bisogno di cattiveria, dobbiamo ragionare sulla partita di domani avendo il destino nelle proprie mani. E per l'Empoli questa è una partita veramente importante e delicata contro un Parma che insomma potrebbe anche permettersi un mezzo passo falso. In grafica adesso vi stiamo mostrando quello che sarà il cammino nelle prossime tre partite di queste formazioni, ossia Venezia, Empoli e Lecce, che sono quelle più inguaiate, più dentro la lotta salvezza. E oggi devono fare punti pesanti in questa giornata per tirarsi fuori. L'Empoli affronta il Parma, il Lecce invece vola a Verona e il Verona non è che può permettersi altri passi falsi e quindi è una partita molto molto complicata. Il Venezia, attenzione, affronta in casa la Fiorentina. Io mi sbilancio un po' e dico che in questo turno il Venezia secondo me può fare dei punti pesanti, perché la Fiorentina arriva da una partita tirata, c'è l'amarezza di aver perso la finale e insomma se la Venezia mette un po' più di ritmo, di intensità, può creare delle difficoltà, quindi potrebbe approfittare di questo tipo di situazione il Venezia di Francesco, che tra l'altro lo vorrebbero trattenere anche in caso di retrocessione, cioè praticamente sono rimasti tutti colpiti positivamente dal lavoro del tecnico, lo vorrebbero trattenere anche in caso di retrocessione. Allora, esatto, sì, nell'ultimo turno dobbiamo dire che il Venezia è stata quella che appunto ha fatto più punti delle altre due impegnate. Allora, vado a leggere ancora qualche altro messaggio e c'è ancora un altro audio, vai.
Ciao Marco, Francesco da Radina. Certo, ciao, amici milanisti, che se vi siete ridotti a tifare Donnarumma che tanto odiate, mamma mia, non mi video per niente.
E vabbè,
giustamente
dai.
C'è chi lotta per il nono posto e chi se ne va a Monaco, come pare giusto.
Vabbè, però lui diceva in caso di grande prestazione, però ci sta amico mio che poi ci sia anche questo tipo di situazione adesso in vista della finale. Una piccola provocazione, Gigi ci scrive, nel caso plusvalenza Napoli è stato archivato, ci potrebbero essere delle sorprese? No, io credo che ancora potrebbe venire fuori qualcosa, vediamo quando. Se dovesse arrivare a campionato finito, io penso che si andrà, se dovesse arrivare qualcosa, qualche penalizzazione potrebbe essere per il prossimo anno, non per questo, io credo, poi magari chiederemo. Mi sembra che però l'aveva affrontato questa situazione tempo fa proprio a Feltra qui da noi e ci aveva spiegato un po' la situazione, che era un po' lunga per la tempistica, andava sul prossimo. Questa cosa, io mi ricordo che all'avvocato Feltra gli avevamo fatto questa domanda proprio su questo caso, ha detto visto che la tempistica è un po' lunga e difficilmente si potrà chiudere per questo campionato, potrebbe slittare praticamente al prossimo, però seguiremo anche questa situazione. Rosolino, pregato di mandare un messaggio, che fine ha fatto? Chiede Luigi, va bene, Luigi chiama Rosolino. Poi abbiamo quelli che sminuiscono De Bruyne, dove hanno vissuto negli ultimi 15 anni? Quelli che dicono che McTominay sarà migliore, le partite le hanno viste questi anni? Ma Cisco, in questo momento McTominay sta in grande condizione, però sono d'accordo con te, non penso che sia superiore a De Bruyne. Cioè, io De Bruyne anche a 34 anni, se devo pensare ad una stagione per fare la Champions League e avere un giocatore così di esperienza forte, che non penso venga qui per fare la vacanza, perché questo è un giocatore che ha vinto tanto e credo che possa venire qui per dare anche questo tipo di mentalità dentro un gruppo che secondo me ci vuole. Io penso che sia un acquisto, può essere un acquisto molto importante. Allora, vale quello che scrivo da sempre, servono i mecenati veri che mettono soldi a volontà per poter far tornare in Italia i top player anche da giovani, con un proprietario top. Al Milan ad esempio potrebbe già arrivare Yamal. Sì, vabbè, ma come fai a dire una cosa del genere, Federico, per prendere Yamal adesso? Io penso che sia complicato pure per altri club che hanno più soldi, che hanno più soldi rispetto ai nostri. No, io non so. Poi pure sti mecenati del Como, voglio vedere adesso che giocatori vanno a prendere per portare al Como. Cerchiamo di essere realisti, il Como dovrà andare a prendere dei giocatori giovani, magari anche pagandoli un po', ma non penso che possa andare a prendere i grandi campioni. Ma cioè, secondo voi, adesso io voglio bene al Como e mi piacciono tanto le belle storie, ma secondo voi un grande giocatore giovane di 22 anni, 23 anni, uno forte va al Como? Cioè, uno, io parlo un 25enne di grandissimo spessore, va al Como? Ma siamo seri, dai, se dobbiamo di mecenate per fare che cosa? Per andare a fare un mercato per prendere i Diao, Nico Pass, che poi non sono nemmeno tuoi fino in fondo. Io non lo so, io vorrei che ci fosse. Io aspetto, perché sto Como, tutti pensate che possa diventare. Io non lo so che cosa può diventare. Hanno fatto una bellissima stagione, pure Fabregas. Prima mi dicevano tutti che non si sarebbe mosso da Como. Io non ci metterei la mano sul fuoco, perché non credo che Fabregas abbia come obiettivo quello di rimanere a Como per tutta la sua carriera. Magari avrà l'obiettivo di continuare a far bene se rimane al Como, però sa benissimo che un allenatore del suo calibro e con la sua carriera importante da calciatore dovrà fare uno step in un grande club. Alla fine, per me, quello rimane. Io poi sti mecenati, tu sei fissato, ma io tutti sti mecenati, come dici tu, a me non mi sembra di vederlo. Allora che facciamo? Non lo so. In Italia in questo momento mi sembra che ci debba essere una concezione di calcio sia un po' diversa da quella che ci scrive il nostro amico da tempo. Dunque, vai.
Buongiorno Marco, ho sentito la chiamata di Luigi.
Sì.
Faccio complimenti all'Inter, a Inzaghi
segreto,
e a tutti i tifosi. Mi sembrerò ipocrita, ma io spero che vince l'Inter, ma non per l'Inter, ma per Inzaghi, perché si è dimostrato una persona ambiziosa, ha rischiato e ha fatto capire quanto è grande l'Inter. Cioè, come non si fanno calcoli né all'Inter né al Milan né alla Juve, si vince e basta. Complimenti e vi auguro in bocca al lupo.
Bene, 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 va bene, quindi complimenti giustamente anche per Rosolino, quindi sarà contento il nostro amico Luigi al 331 8200 213. No, Tiziana ieri ha mandato un audio e sta cercando di recuperare la voce, perché ci sono dei giorni ancora qui, da qui alla finale. Insomma, adesso io penso che domani, che questo fine settimana non strillerà, così come non strillerà nelle prossime partite, e arriverà in perfetta condizione, abile, arruolata per la finale del 31 maggio, che passerà insieme a noi, perché faremo questo lungo speciale pre-partita, partita, post-partita, dedicato a questa finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Allora, siamo quasi giunti al break. Grande Rosolino, numero uno assoluto, scrive Francesco da Latina, quindi vedi, si salutano tra di loro, ormai abbiamo creato una sorta di comunità e quindi mi fa molto piacere. Dunque, abbiamo letto questa cosa di Osimhen. Poi ci sono anche le parole di Moratti, serata meravigliosa, insomma è ritornato su quello che è successo anche nella serata appunto dell'altra sera. Dunque, rotazioni, allora vediamo un attimo quelle che potrebbero essere anche le possibili situazioni delle panchine. Diciamo, allora, Inter rotazione, vietato mollare lo scudetto, la ricetta Inzaghi verso la finale, quindi ci saranno delle rotazioni, però come sempre bisogna crederci fino all'ultima giornata. Diamo un'occhiata, le situazioni più delicate sono quelle relative a Lautaro Martinez, recuperato in extremis proprio per il Barcellona, ma che non ha negato di dover recuperare forma ed energie, quindi non ci sarà. A Pavard, che deve sistemare la caviglia, quindi non ci sarà. E a Frattesi, eroe del Meazza, reduce da un problema all'addome nelle ore precedenti alla partitissima, questo da verificare. Thuram e Mkhitaryan e Bastoni sono ok a livello clinico, ma da dosare con cautela per gestire le energie. Qualcuno di questi non ci sarà. Stesso discorso per gli esterni e Acerbi. Il migliore in questo senso sembrano, i migliori sembrano Çalhanoğlu, Barella, Carlos Augusto, che si spiega sarebbero pronti anche oggi a giocare contro il Paris Saint-Germain. Quindi è chiaro che da qui in avanti, nelle prossime tre partite, le valutazioni verranno fatte anche pensando, e io credo che sia giustissimo, anche alla finale, quindi preservando i giocatori che magari hanno qualche, diciamo, situazione da monitorare, quindi tra stanchezza, tra qualche problema fisico da recuperare. Credo che poi dovranno essere gestiti così, perché a quell'appuntamento bisogna arrivare con il massimo proprio delle risorse a disposizione in casa Inter. Dunque, stavo dando un'occhiata, non ci sono ancora ulteriori aggiornamenti. Allora, vi faccio vedere una cosa, perché come sempre è venerdì, poi tra l'altro oggi stiamo preparando anche un gioco per le 4 con voi, quindi state con noi. No, come sempre è venerdì, e quindi il venerdì c'è storie di calcio. Oggi c'è una storia realizzata da Francesco Tringali, che si è occupato di farsi raccontare la storia di Massimo Donati. Massimo Donati ha avuto un'esperienza anche in Scozia, e allora io vi faccio sentire questo estratto, che dove ci racconta un po' come viene vissuto il calcio in Scozia. Vi ricordo, storie di calcio questa sera sulla nostra app alle ore 20:30, quindi basta scaricare l'app e ci potete seguire, questo intervista dove Massimo Donati ripercorre la sua carriera calcistica. Sentiamolo in questo estratto.
Alla partita, lì non pensano un giocatore non ha dato tutto, non è una cosa possibile. Lì sanno che i giocatori danno tutto per cultura, per tante cose, e quindi sì, dispiace quando perdono le partite, ovviamente, ma sanno che la squadra ha dato tutto, sa che il giocatore ha fatto il massimo di quello che poteva, quindi ho visto squadre retrocesse uscire tra gli applausi dei propri tifosi, ho visto complimentarsi degli avversari dopo una vittoria, dopo una sconfitta, cose che non si vedono da tante parti. Quindi questa cultura, e renderlo veramente uno sport, che è quello che dovrebbe essere. È anche vero che ci sono tanti investimenti, ed è giustamente le proprietà devono mantenere il proprio investimento, ma nello sport c'è sempre qualcuno che vince, qualcuno che perde, senza dubbio, e quindi non è possibile che chi perde è sempre uno stupido, o ha sempre fatto le cose male, o c'è sempre un problema più grosso di quello che è. Si vince, si perde, lo sport è questo, e quindi l'accettazione di questo lì è molto più non so se chiamarlo civile, ma più normale, più come una cosa che deve essere, perché qualcuno che perde ci deve essere.
Beh, su questo non ci sono dubbi, qualcuno perde sempre, l'accettazione del risultato direi sarebbe la cosa migliore, ed è vero che lì magari c'è una cultura sportiva maggiore. Oddio, poi quando ci stanno i derby tra Celtic e Rangers, lì è una roba incredibile. Io ho avuto il piacere di commentarne più di uno in telecronaca anni passati, e vi devo dire che c'è un clima veramente particolare, molto bello all'interno dello stadio, veramente una disputa, un confronto forte, però poi fuori dallo stadio qualche volta succede, si danno appuntamenti, cose eccetera. È uno dei derby più sentiti, penso, una volta leggevo proprio tra i derby più sentiti questo è tra i primi posti, quindi stiamo parlando di una rivalità molto 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 accesa. Però forse è vero, anzi non dico forse, ha ragione Massimo quando dice che c'è un'accettazione del risultato migliore, cioè alla fine come ha detto Massimo, qualcuno deve perdere, devi anche accettare la sconfitta, devi saper vincere e devi saper perdere. Questo un po' che alcune volte manca, soprattutto qua da noi. Allora, adesso noi ci fermiamo, facciamo un break perché sta per arrivare Stefano Impallomeni, tutta la squadra. Si comincia perché abbiamo un lungo pomeriggio da vivere con tanti amici per ritorneremo un attimo sulla partita di ieri sera della Fiorentina e poi ci proietteremo anche alla giornata di campionato che sta per arrivare. Stasera si comincia con Bologna-Milan.